Ho pensato per questa meditazione di prendere alcuni spunti, alcune suggestioni dalla lettera esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, una lettera che il Santo Padre ha scritto a conclusione del sinodo sulla parola di Dio e, come dice già nel titolo, è indirizzata all'Episcopato, al clero, ai fedeli laici, ma anche alle persone consacrate. Non è che espongo la lettera, ma solamente alcuni spunti che possono essere utili per meglio comprendere e soprattutto ascoltare la parola di Dio. Ed è anche una buona preparazione alla liturgia di domenica, in cui la liturgia della parola è dedicata proprio ad essa come seme seminato nelle nostre anime, nella nostra vita. Uno degli interrogativi che ci possono venire spesso è questo: dove io oggi, come credente, come monaco, come consacrata, posso incontrare, sperimentare, addirittura assaporare nel mio vissuto, nella mia situazione, Gesù. Gesù non come un personaggio storico oppure qualcuno che è molto lontano da me, ma come contemporaneo, presente e vivente in me. E allora una risposta abbastanza concreta e alla nostra portata la possiamo trovare proprio in questa esortazione apostolica. Esorto i fedeli a riscoprire l'incontro personale e comunitario con Cristo, Verbo della vita. In che modo noi possiamo realizzare, sperimentare questo incontro? E al numero 51 della lettera è ben evidenziato il rapporto tra Cristo, parola del Padre, e la Chiesa non può essere compreso nei termini di un evento semplicemente passato, ma si tratta di una azione vitale in cui ciascun fedele è chiamato ad entrare personalmente. Parliamo infatti della presenza della parola di Dio a noi oggi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Come ha affermato Giovanni Paolo II, la contemporaneità di Cristo all'uomo di ogni tempo si realizza nel suo corpo che è la Chiesa. Per questo il Signore promise ai Suoi discepoli lo Spirito Santo che avrebbe loro, fra virgolette, ricordato e fatto comprendere i Suoi comandamenti, e sarebbe stato il principio sorgivo di una vita nuova nel mondo. La Chiesa non vive di se stessa, ma del Vangelo e dal Vangelo, sempre e nuovamente trae orientamento per il suo cammino. È una annotazione che ogni cristiano deve raccogliere e applicare a se stesso. Solo chi si pone innanzitutto in ascolto della parola, poi può diventarne annunziatore. Nella parola di Dio proclamata e ascoltata, come nei sacramenti, Gesù dice oggi, ripete questa oggi, qui, adesso, a ciascuno. Io sono tuo, mi dono a te. Perché l'uomo possa accogliere, rispondere e dire a sua volta io sono tuo. La Chiesa appare così l'ambito nel quale per grazia possiamo fare l'esperienza di ciò che narra il prologo di Giovanni. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi questa contemporaneità che noi dobbiamo percepire nell'ascolto della parola di Dio. Non è una parola del passato, non è una parola arcaica, archeologica, è un evento, una realtà che coinvolge me nel mio presente. Un'altra motivazione ancora più chiara di questa possibilità di fare veramente un incontro personale con Cristo la possiamo ricavare da una dimensione, da un aspetto particolare della parola di Dio che in questa lettera viene molto sviluppata: la dimensione o la caratteristica della sacramentalità della parola di Dio. E Papa la motiva e la spiega molto chiaramente. Sacramentalità richiama sacramento, il sacramento sappiamo è un segno efficace, operativo, incisivo, reale, forte di un incontro efficiente con Cristo, che mi rende figlio di Dio, che mi dona lo Spirito Santo, che mi perdona. Ora, questa caratteristica della parola di Dio è ben descritta in questo documento in vari numeri. Al numero 56 siamo portati ad inoltrarci in un tema significativo emerso durante l'assemblea del Sinodo riguardante la sacramentalità della parola. È utile a questo proposito ricordare che il Papa Giovanni Paolo II aveva fatto riferimento all'orizzonte sacramentale della rivelazione, in particolare al segno eucaristico dove l'unità inscindibile tra la realtà e il suo significato permette di cogliere la profondità del mistero. Allora, perché sacramentale? Da qui comprendiamo che all'origine della sacramentalità della parola di Dio sta propriamente il mistero dell'incarnazione. Il Verbo si è fatto carne. La realtà del mistero rivelato si offre a noi nella carne del Figlio. Ora la parola di Dio si rende percepibile alla fede attraverso il segno. Quale segno? Il segno di parole e di gesti umani. La fede dunque riconosce il Verbo di Dio accogliendo i gesti e le parole con i quali egli stesso si presenta a noi. Allora, l'orizzonte sacramentale della rivelazione indica la modalità storico-salvifica con la quale il Verbo di Dio entra nel tempo e nello spazio, diventando interlocutore dell'uomo chiamato ad accogliere nella fede il suo dono. Cioè, la dimensione sacramentale fa parte di tutta la rivelazione, tant'è che Cristo si presenta a noi come sacramento fontale, la Chiesa sacramento universale di salvezza. Cristo e la Chiesa non possono che operare attraverso i sacramenti, attraverso questi segni in cui si vede una cosa e si crede e si realizza il contenuto che è significato da questa realtà. Continua il Papa: la sacramentalità della parola si lascia comprendere in analogia alla presenza reale di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati. Noi, accostandoci all'altare e prendendo parte al banchetto eucaristico, comunichiamo realmente al corpo e al sangue di Cristo. La proclamazione della parola di Dio nella celebrazione comporta il riconoscere che sia Cristo stesso ad essere presente e a rivolgersi a noi per essere accolto. Allora, sull'atteggiamento da avere sia nel confronto dell'Eucaristia come della parola di Dio, San Gerolamo afferma: noi leggiamo le Sante Scritture. Io penso che il Vangelo è il corpo di Cristo. Io penso che le Sante Scritture sono il suo insegnamento. E quando egli dice chi non mangerà la mia carne berrà il mio sangue, benché queste parole si possano intendere anche del mistero eucaristico, tuttavia, sempre San Gerolamo, il corpo di Cristo e il suo sangue è veramente la parola della Scrittura. È l'insegnamento di Dio. Quando ci richiamo al mistero eucaristico, se ne cade una briciola, ci sentiamo perduti. E quando stiamo ascoltando la parola di Dio e ci viene versata nelle orecchie la parola di Dio, la carne di Cristo e il suo sangue, e noi pensiamo ad altro, in quale grande pericolo non incappiamo? Finita la citazione di San Gerolamo, continua il Papa. Cristo, realmente presente nelle specie del pane e del vino, è presente in modo analogo anche nella parola proclamata nella liturgia. Allora, approfondire il senso della sacramentalità della parola di Dio può favorire una comprensione maggiormente unitaria del mistero della rivelazione in eventi e parole intimamente connessi, giovando alla vita spirituale dei fedeli e all'azione pastorale della Chiesa. E questa espressione vita spirituale dei fedeli, ma anche azione pastorale, la ripete tantissime volte. Io a Don Venturino mi ho fatto cavare fuori tutte le espressioni in cui c'è questa vita spirituale connessa con la parola di Dio e l'azione pastorale. Allora, dice, approfondire il senso della sacramentalità. Una conseguenza. Da questo si evince come sia importante che il popolo di Dio sia educato e formato in modo chiaro ad accostarsi alle Sacre Scritture in relazione alla viva tradizione della Chiesa, riconoscendo in esse la parola stessa di Dio. Far crescere questo atteggiamento nei fedeli, ma questo io lo riporto perché far crescere in noi questo atteggiamento è molto importante dal punto della vita spirituale. Può aiutare a questo proposito ricordare un'analogia sviluppata dai padri della Chiesa tra il Verbo di Dio che si fa carne e la parola che si fa libro. Verbo di Dio, carne, parola che si fa libro. La Costituzione dommatica del Verbo, la Costituzione conciliare sulla Divina Rivelazione, raccogliendo quest'antica tradizione secondo la quale il corpo del Figlio è la Scrittura a noi trasmessa, come afferma Sant'Ambrogio, dichiara: le parole di Dio espresse con lingue umane si sono fatte simili al linguaggio degli uomini, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze della natura umana, si fece simile agli uomini. Così compresa, la Sacra Scrittura si presenta a noi, pur nella molteplicità delle sue forme e dei suoi contenuti, come realtà unitaria. Infatti, Dio attraverso tutte le parole della Sacra Scrittura non dice che una sola parola, il suo unico Verbo, nel quale dice se stesso interamente, come già Sant'Agostino affermava con chiarezza. Ricordatevi che uno solo è il discorso di Dio che si sviluppa in tutta la Sacra Scrittura, ed uno solo è il Verbo che risuona sulla bocca di tutti gli scrittori santi. Per cui, premesso e tenendo presente quanto abbiamo appreso dall'insegnamento del Santo Padre, possiamo allora meglio comprendere quanto sia importante per noi la lettura, il contatto con la Bibbia. Noi non solamente leggiamo una cosa, ma noi incontriamo una persona, noi facciamo esperienza di una relazione che c'è fra noi e Cristo. E allora, premesso questo, possiamo ancora meglio capire quanto il Papa dice della relazione che ci deve essere fra la parola di Dio e noi consacrati. Lui parla di tutte le categorie delle persone e c'ha un bellissimo numero, il numero 83, sul rapporto fra Bibbia e vita consacrata. In relazione alla vita consacrata, il Sinodo ha ricordato innanzitutto che essa nasce dall'ascolto della parola di Dio ed accoglie il Vangelo come sua norma di vita. Vivere nella sequela di Cristo, casto, povero e obbediente, in tal modo una esegesi, cioè una spiegazione, una manifestazione vivente della parola di Dio. Lo Spirito Santo, in forza del quale è stata scritta la Bibbia, Notate la forza di questo accostamento. È il medesimo che illumina di luce nuova la parola di Dio ai fondatori e alle fondatrici. Da essa è sgorgato ogni carisma e di essa ogni regola vuole essere espressione, dando origine ad itinerari di vita cristiani segnati dalla radicalità evangelica. Ecco perché poi Paolo VI, nella Mutuae Relationis, parla del carisma dei fondatori come un dono dello Spirito Santo, un dono che è permanente. E allora il Papa continua: vorrei ricordare che la grande tradizione monastica ha sempre avuto come fattore costitutivo della propria spiritualità la meditazione della Sacra Scrittura, in particolare nella forma della lezione divina. Anche oggi le realtà antiche e nuove di speciale consacrazione sono chiamate ad essere vere scuole di vita spirituale, in cui leggere le Scritture secondo lo Spirito Santo nella Chiesa, così che tutto il popolo di Dio ne possa beneficiare. Il Sinodo raccomanda che non manchi mai nelle comunità di vita consacrata una formazione solida alla lettura credente della Bibbia. Desidero, dice ancora il Papa, farmi eco dell'attenzione e della gratitudine che il Sinodo ha espresso per le forme di vita contemplativa, che per carisma specifico dedicano molto tempo ad imitare la Madre di Dio che meditava assiduamente le parole e i fatti del Figlio suo. E Maria di Betania, che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Il mio pensiero si rivolge in particolare ai monaci, come pure alle monache di clausura, che nella forma della separazione dal mondo si trovano più intimamente unite a Cristo, cuore del mondo. La Chiesa ha più che mai bisogno della testimonianza di chi si impegna a non anteporre nulla all'amore di Cristo. Questa forte espressione del nostro Santo Padre Benedetto, che nell'insegnamento del Papa Benedetto è molto citata. Il mondo di oggi è spesso troppo assorbito dalle attività esteriori, nel quale rischia di perdersi. I contemplativi e le contemplative, con la loro vita di preghiera, di ascolto, di meditazione della parola, ci ricordano che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pertanto tutti i fedeli abbiano ben presente che una tale forma di vita indica al mondo di oggi quello che è più importante, in definitiva l'unica cosa decisiva. Esiste una ragione ultima per cui vale la pena di vivere, cioè Dio e il suo amore imprescrutabile. E allora, anche tenendo presente questo richiamo, l'abbiamo già sentito in tante altre forme, il Papa ce lo richiama in questa esortazione apostolica, ci possiamo domandare quale deve essere la nostra reazione di fronte a Dio che ci ha parlato e ci parla, cioè come dobbiamo migliorare il nostro atteggiamento, la nostra risposta al Signore che non solamente ci dona nei sacramenti la sua grazia efficace, ma fa sì che lo incontriamo, ci confrontiamo con quella parola che illumina la nostra vita e la nostra vita a sua volta ci aiuta a comprendere meglio la parola di Dio, il famoso circolo ermeneutico. A Dio che si rivela, innanzitutto, è dovuta all'obbedienza della fede, e con la fede noi ci abbandoniamo. La fede è un fidarsi di Dio e affidarsi a Lui. Non è solamente un'adesione intellettuale, ma è veramente un donarsi totalmente a Dio che ci parla. Con queste parole la Costituzione dogmatica dei Verbum ha espresso in modo preciso l'atteggiamento della persona nei confronti di Dio. La risposta propria dell'uomo al Dio che parla è la fede. In ciò si evidenzia che per accogliere la rivelazione l'uomo deve aprire la mente, il cuore all'azione dello Spirito Santo, che gli fa capire la parola di Dio presente nelle Sacre Scritture. La fede con la quale aderiamo di cuore alla verità rivelataci. Affidiamo tutto noi stessi a Cristo. La fede che si compie nell'incontro con Cristo. Con Lui, infatti, la fede prende forma dell'incontro con una persona alla quale si affida la propria vita. Cristo Gesù rimane presente oggi nella storia, nel suo corpo che è la Chiesa. Per questo l'atto della nostra fede è un atto nello stesso tempo personale ed ecclesiale. Personale, tant'è vero che quando noi rinnoviamo le nostre promesse battesimali, ciascuno di noi risponde il credo in modo personale, io credo, ma si risponde e lo si vive soprattutto nella Chiesa, e quindi la dimensione ecclesiale. E occorre però sempre tenere presente che la risposta completa della fede non è mai un tutto immediato, ma si concretizza in un cammino. La fede non è mai scontata, ha bisogno sempre di rinnovamento, di riattualizzazione, di rivitalizzazione, e per questo ogni giorno noi dobbiamo, affidandoci e ascoltando la parola di Dio, rinnovare la nostra fiducia in Lui, in modo che la fede sia come un cammino, un dinamismo interiore che, ecco, ci faccia veramente sperimentare nella parola di Dio l'incontro con il Cristo. Ascolta Israele, lo Shema Israele, è il comandamento primario del popolo di Dio. A noi monaci San Benedetto la mette come prima parola: ascolta figlio, è la prima parola della regola. Dio ci invita ad ascoltare con l'orecchio del cuore. Il cuore, sappiamo bene che nella Bibbia non è solamente la sede dell'emozione, dei sentimenti, ma è il centro profondo della persona, dove c'è la sua volontà, la sua decisione fondamentale. Per questo è necessario il silenzio che si prolunga al di là delle parole, e dedica diversi numeri il Santo Padre proprio alla dimensione del silenzio per un ascolto più efficace, per un ascolto più profondo, per un ascolto più esistenziale. Lo Spirito Santo infatti fa intendere e comprendere la parola di Dio unendosi silenziosamente al nostro spirito, perché più chiasso, più parole vengono dall'esterno, meno riusciamo ad ascoltare la parola con la P maiuscola. È giusto poi ricordare che l'atteggiamento di fede riguarda la parola di Dio in tutti i suoi segni e linguaggi. È una fede che riceve dalla parola una comunicazione di verità tramite un racconto, tramite gli insegnamenti, ma una fede che riconosce la parola di Dio come stimolo primario ad una conversione efficace. San Benedetto dice a noi di ascoltare la parola, di ascoltare la parola del Padre e di efficacemente, efficaciter comple, cioè attualizza efficacemente. E la parola di Dio dobbiamo accoglierla come uno stimolo primario ad una conversione continua. Noi nella nostra scheda di professione non facciamo in modo esplicito i tre voti scolastici, ma la stabilità, la conversione della nostra vita e l'obbedienza. Quindi siamo impegnati a una conversione continua. La parola di Dio quindi è anche una luce per rispondere alle tante domande che nel cuore di ogni credente si propongono. È una guida e un discernimento sapienziale della realtà, una sollecitazione a attuare la parola e non solo a leggerla o dirla. Ma la parola di Dio dà anche consolazione e speranza nella nostra vita di ogni giorno. E allora riconoscere, assicurare il primato alla parola di Dio nella nostra vita significa che noi veramente gli dedichiamo anche del tempo di profonda attenzione, di fervorosa accoglienza. E allora qui possiamo veramente rifarci a un esempio, a un modello, ma un esempio modello che può aiutarci anche con la sua intercessione alla Madonna. Siamo in un santuario mariano e la nostra vocazione monastica di Benedettini di Santa Maria di Montoliveto, tutti noi qui presenti, la viviamo in un santuario dedicato proprio alla Madonna dell'Annunziata, la Madonna che accoglie la parola di Dio e si dedica totalmente a questa parola di Dio. Allora bisogna ascoltare come Maria e con Maria, madre ed educatrice della parola di Dio. La Vergine Maria, tempio dello Spirito Santo, in una vita silenziosa e umile e nascosta, è per tutti noi un modello di come ascoltare la parola di Dio e del rapporto stretto che c'è fra parola e silenzio, parola e spirito. L'ascolto della parola nella fede diventa per noi comprensione, meditazione, comunione, condivisione, attuazione. E da come Maria ha ascoltato questa parola di Dio, noi possiamo già intravedere quelle che sono le cose essenziali, il contenuto profondo della lezione divina. E in questa prospettiva, quindi, la Vergine Maria, che ha vissuto in modo incomparabile l'incontro con la parola di Dio, ha per noi veramente un ruolo forte. Già educata alla familiarità con la parola di Dio nell'esperienza intensa di scritture del popolo cui appartiene, Maria, proprio a partire dall'evento dell'Annunciazione fino alla croce, anzi fino alla Pentecoste, accoglie nella fede, medita, interiorizza e vive la parola. In forza del suo sì, primo e mai ininterrotto, alla parola di Dio la sa guardare attorno a sé e vive le urgenze del quotidiano, consapevole che ciò che riceve come dono dal Figlio è un dono per tutti. E difatti, dopo l'Annunciazione, Maria si presenta come colei che si fa serva, sollecita, si mette a servizio, un servizio che si fa anche attenzione ai bisogni degli altri, a Cana di Galilea. E allora Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. È il modo di ascoltare la parola così come ce la esprime il Vangelo. E l'ascoltava, conosceva le scritture, le meditava in una sorta di processo interiore, di maturazione, dove c'è la comprensione intellettuale, ma soprattutto l'accoglienza del cuore. Maria ricercava il senso spirituale della scrittura e lo trovava collegandolo alle parole, alla vita di Gesù, agli avvenimenti che veniva scoprendo. E Maria, quindi, è il nostro modello, tanto per accogliere la fede quanto per accogliere la parola. Non basta, infatti, a lei accoglierla, vi si ferma sopra. Non soltanto la possiede, ma nello stesso tempo la valorizza, le dona l'assenso e la sviluppa. Così Maria si fa simbolo per noi, per tutti coloro che cercano e approfondiscono la parola del Vangelo. In conclusione, è la conclusione che fa il Papa a questa lettera: la parola e la gioia, ecco. A volte nelle difficoltà del nostro convivere quotidiano non sempre è presente quella gioia che ci deve venire dal Signore e che il Signore vuole. La gioia fa parte della maturità cristiana. E il Papa ci dice: quanto più sapremo metterci a disposizione della Divina Parola, tanto più potremo constatare che il mistero della Pentecoste è in atto anche oggi nella Chiesa. Lo Spirito del Signore continua a infondere i Suoi doni sulla Chiesa, perché siamo condotti alla verità tutta intera. Nella parola di Dio anche noi abbiamo udito, veduto e toccato il Verbo della vita. Abbiamo accolto per grazia l'annunzio che la vita eterna si è manifestata. Così noi riconosciamo ora di essere in comunione gli uni con gli altri, con chi ci ha preceduto nel segno della fede, con tutti coloro che spazi nel mondo ascoltano la parola, celebrano l'Eucaristia, vivono la testimonianza della carità. La comunicazione di questo annunzio è data, ci ricorda l'Apostolo Giovanni, perché la nostra gioia sia piena. L'annunzio della parola quindi crea comunione, dice il Papa, e realizza gioia. Ma si tratta di una gioia profonda che scaturisce dal cuore stesso della vita trinitaria e che si comunica a noi nel Figlio. Si tratta della gioia come dono ineffabile che il mondo non può dare. Si possono organizzare le feste, sì, ma non si può organizzare la gioia. Secondo la Scrittura, la gioia è frutto dello Spirito Santo, che ci permette di entrare nella parola e di far sì che la Divina Parola entri in noi, portando frutti per la vita eterna. Annunziando la parola di Dio nella forza dello Spirito Santo, desideriamo comunicare anche la fonte della vera gioia, non di una gioia superficiale, effimera, ma di quella che scaturisce dalla consapevolezza che solo il Signore Gesù ha parole di vita eterna. Ecco, questo è il pensiero finale con cui il Santo Padre conclude la sua esortazione apostolica. Ci sono tanti altri spunti, stimoli in questa lettera, invito a leggerla perché veramente è un arricchimento. Ci facilita, non solo ci facilita, ma ci entusiasma a diventare sempre più familiari, a frequentare sempre meglio la Sacra Scrittura, per cui nella nostra giornata dare del tempo alla lezione divina. C'è tante attività, ma il donare del tempo alla lezione divina non è che toglie del tempo ad altre attività, ma fa sì che le altre attività le possiamo svolgerle ancora meglio, perché abbiamo incontrato Gesù e anche noi possiamo fare l'esperienza degli apostoli di Emmaus, dei discepoli di Emmaus. Non ci ardeva il cuore mentre egli conversava con noi?